Come ogni venerdì e a quest'ora più o meno, oggi un po' più prima del solito, ci colleghiamo con la redazione di UTG e col suo direttore Chicco Fresu. Buongiorno Chicco.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
Allora, sei andato a fare la spesa ieri in Piazza del Carmine, davano carciofi a Stracubaratu, l'hai visto?
No, li regalavano, No,
ieri avevamo l'inviata in loco, io sono andato lunedì scorso a Solo.
E c'era il banco da Christian, non so se l'hai visto.
Dava carciofi, dava carciofi buoni, quelli sì, che si mangiano crudi, no?
Ho visto, ho seguito un colpo di teatro del presidente della regione che poi in serata ha anche stanziato i fondi solamente per una parte di coloro che, anzi una minima parte di fondi per una parte di coloro che protestavano, con un comunicato che si chiudeva con una sorta di detto fatto, quindi sono stati dati soldi a
Mi viene un dubbio, ma se aveva i soldi nel cassetto pronti da dare, perché non li ha dati prima? Perché ha aspettato la manifestazione per fare il colpo di teatro, salire sul carro e poi tirar fuori dal cassetto?
Perché siamo in campagna elettorale, se vorrei dire.
Ho la sensazione che sia una mossa un po' elettorale. Va bene, ma archiviamo l'aspetto, diciamo, agricoltura, propaganda e dintorni, e torniamo al tema che spesso caratterizza questi nostri interventi del venerdì, cioè la situazione Covid in Sardegna. Come la vedi?
Se guardi i dati è terrificante, in realtà potrebbe non esserlo.
Terrificante.
Aiuto, no, dai.
C'è Follesa che da un paio di settimane gioca a fare l'ottimista.
Vorrei fare l'ottimista invece ogni volta.
Anche io sono ottimista, ovviamente tocco ferro e tocco legno.
Anche noi.
Però se guardi i numeri siamo nella fase peggiore dell'epidemia da quando è iniziata, perché sì, col sistema del nuovo conteggio dei tamponi noi abbiamo l'incidenza più alta d'Italia. Cioè, si guardano i parametri che abbiamo sempre guardato,
sì.
La Sardegna è messa malissimo perché l'incidenza è quasi a 1000, quindi 1000 contagi ogni 100.000 abitanti, cioè numeri impressionanti. In realtà poi
vuol dire che uno su 100 c'ha il Covid praticamente.
Esatto. Solo che bisogna spiegarlo e sottolinearlo e chiarirlo. È solo perché ha cambiato il metodo di conteggio, per capirci. Adesso ieri avevo fatto un calcolo, poi sono quelle cose sulle quali io a volte, come si dice, mi amminchio,
sì.
Però da quando è cambiato questo sistema, cioè dal 5 febbraio, sono stati rilevati 23.000 e passa contagi che non sarebbero stati conteggiati, cioè sì. Noi in 10 giorni abbiamo avuto il 15% dei contagi di tutta l'epidemia.
Il problema è che c'erano anche prima questi contagi, ma non lo sapevamo, non li mettevamo nel conto. Questo va spiegato bene. Quello che io non capisco è, capisco che c'è stata una differenza in Sardegna nel modo di calcolare questi benedetti dati, rispetto al resto d'Italia, cioè prima il resto d'Italia andava tutto con gli antigenici anche, quindi il nostro dato era così, diciamo, differente, perché noi calcolavamo solo i molecolari e gli altri calcolavano anche gli antigenici, oppure abbiamo cambiato tutti insieme?
No, abbiamo cambiato, siamo stati gli ultimi a cambiare. In Lombardia su 2 milioni e 200 mila contagi totali, circa 1 milione è stato rilevato con antigenici rapidi.
Ok.
Quindi loro li utilizzavano prima, era sbagliato il conto che facevamo noi prima.
Quindi ci stavamo raccontando una realtà che non era quella, insomma, che eravamo nell'Isola Felice, perché continuavamo a calcolare solo i molecolari, mentre il resto d'Italia aveva iniziato già a calcolare anche gli antigenici.
Quello che io vorrei capire, da ignorante dei numeri di questa roba qui, di questi nuovi contagi rilevati con questi test, diciamo, farmaceutici per capire. Ecco, quanti di questi finiscono in ospedale? Perché poi alla fine, se questi sono positivi, volevo chiedere a Chicco questo, perché se poi uno è positivo, magari se ne sta chiuso in casa, ha un semplice raffreddore,
qualche disagio lo crea lo stesso.
Ti vorrei dire anche ma chi se ne frega,
dire gente in quarantena,
frega pure, è un'influenza, dai.
Ma infatti per questo dicevo, se guardiamo i numeri, questi numeri è disastroso. In realtà la pressione sugli ospedali è identica alle precedenti ondate. Solo che tutti i calcoli che si facevano sull'impatto del virus, l'impatto clinico, sono tutti
sfasati.
Guarda i numeri fissi, cioè quelli dei ricoveri, abbiamo già detto che comunque anche quelli erano falsati, ma erano falsati anche prima, quindi lì il margine di falsità era identico, abbiamo visto più o meno gli stessi numeri dei ricoverati, che adesso sono in calo. Quindi probabilmente la Sardegna adesso
sta seguendo il trend nazionale, si sta scollinato e sta andando verso quella situazione di calo molto diciamo netto, che dovremo verificare a questo punto la settimana prossima, che già c'è nel resto d'Italia da una decina di giorni. Ma vorrei tornare sull'attualità, nel senso, nei giorni scorsi c'è stato questo blitz di parlamentari e consiglieri regionali dell'opposizione nei pronto soccorso negli ospedali della Sardegna, che hanno poi fatto una conferenza stampa, presentato un dossier con diversi, diciamo, episodi che rasentano la follia. C'è qualcosa che, da cronista che sta seguendo da tanto questo fronte del Covid, ti ha sorpreso? Un fatto, una situazione della quale non eri al corrente e che ti ha lasciato particolarmente impressionato, Chicco?
No, assolutamente no, perché i parlamentari sono andati a certificare, parlamentari e consiglieri regionali, sono andati a certificare quanto anche noi ci siamo detti spesso nelle nostre chiacchierate del venerdì, sì. Cioè che la situazione rappresentata dai numeri ufficiali non era quella che si viveva negli ospedali, perché noi abbiamo avuto tantissimi segnali, anche lavorando qui sul campo, di ospedali che non ce la facevano più. Abbiamo raccontato quanto la lamentela del primario del pronto soccorso del Bronzo, che diceva: io qui non posso più accogliere nessuno perché gli ospedali stavano scoppiando. E questo i bollettini non lo dicevano, però bastava andare un giorno solo fuori da un qualunque ospedale e la situazione era disastrosa.
Senti, ma se domani i medici e gli infermieri della Sardegna dovessero organizzare a Cagliari una manifestazione tipo quella della Coldiretti e Nieddu e Solinas provassero a salire
sull'ambulanza,
smetti, secondo te
Benoni, dai.
Il camice bianco glielo darebbero o la camicia di forza, non lo so.
Ma guarda, si potrebbe fare qualche battuta. In realtà, quello che abbiamo visto ieri, in teoria gli agricoltori e i pastori hanno come controparte la regione. Ieri, in maniera abbastanza stucchevole, si è vista una scena come quella che abbiamo visto. Non è detto che, se dovesse succedere per gli ospedali, poi con qualche manovra, poi magari in serata viene finanziato qualcosa, c'è già l'accordo fra i sindacati di coloro che scendono in piazza e si fa una nuova scena di questo tipo. Ormai non mi stupisco più di niente, ci sono delle anomalie in questi ultimi tempi che...
È proprio il sistema del confronto democratico, diciamo, che è un po' in cortocircuito.
Sai, sulla sanità ci può anche stare che protestino perché c'è speranza, però credo che, insomma, il tema dell'agricoltura, la Lega anche a livello di governo nazionale, abbia voce in capitolo. Quindi questa manifestazione di ieri...
Non si capisce chi è il nemico.
Esatto, questa roba qui è comunque straniante.
E forse c'è qualche parassita del carciofo, non lo so.
Sì, ma poi, vi dico, prima ve l'ho detto, lunedì scorso ero a Solo, dalla protesta quella organizzata dai pastori senza bandiere, il clima era abbastanza diverso.
Beh, ma là c'è già passato Salvini 3 anni fa, hanno già scaramentato, come si dice, no?
Può essere, sì, poi che abbiano votato tutti Salvini un po' è diventata una leggenda, però certo molti avranno votato perché sono convinti, ma non è proprio così, perché non... Attribuire la vittoria elettorale di Solinas ai pastori, mi sembra un po' esagerato.
Però sai, attorno a quella cosa, adesso al di là del fatto, certo, non sono i voti dei pastori che hanno determinato
non
lo spostamento, però guarda che quella presenza di Salvini a quelle manifestazioni in cui si rovesciavano le taniche di latte sull'asfalto,
mamma mia,
e quella presenza, quelle promesse, secondo me, dal punto di vista di comunicazione, sono state efficaci. Nel senso, la gente ha detto: proviamo a dare fiducia a questi.
Vabbè, poi abbiamo avuto dei pastori senza nessuna guida avevano organizzato una manifestazione che credo non abbia precedenti e non avrà neanche repliche nella storia della Sardegna.
Non
e
lo sono dire. Trovati
il presidente del consiglio, il ministro dell'interno, convocazioni a Roma dei pastori che la mattina a volte non rispondevano al telefono per le interviste perché dovevano finire di mungere, per capire. Quindi sì, diciamo che arrivare ai palazzi più importanti del paese e trattare la loro vertenza probabilmente è stato già qualcosa di importante per loro.
Senti, Chicco, facciamo un ultimo focus sulla nostra
un'ultima domanda
sulla nostra città, per tornare un po' al tema anche del Covid. Come la vedi la situazione attualmente a Cagliari?
Probabilmente prima non c'era, adesso tutti i genitori sono andati per una fase a farsi i tamponi perché c'erano positivi nelle classi dei figli, sono andati in farmacia e si sono scoperti positivi e si sono dovuti chiudere in casa ad aspettare che passasse questa cosa. Diciamo che questa l'ondata di Omicron, c'è chi dice non bisogna sapere, non bisogna chiedersi se lo prenderai, ma quando lo prenderai. E certo, quando lo prendi comunque è una, più che altro è molto fastidioso. Il problema ce l'hanno sempre coloro che non sono coperti da alcun tipo di vaccino, e ormai sono cose che sappiamo. Quindi ieri a Cagliari, nella città metropolitana, ci sono stati 500 contagi, ma i numeri degli ospedali quelli sono, quindi a quello dobbiamo guardare.
Certo, e tra l'altro ecco, un messaggio che arriva è questo, dice: ora con l'obbligo di Green Pass è pieno di Novax che si fanno contagiare per non fare il vaccino e quindi e poi avere il, di fatto riceverlo sul
l'abilitazione
per poi ritornare al lavoro. Può essere, secondo
molto
te,
rischioso come ragionamento?
No, non lo so, lo chiedo, sì. È un elemento di discussione, sì, naturalmente. Certo.
No, elemento di discussione sì, e anche per un elemento per farci un'opinione personale nel momento in cui dovessi sapere che uno lo ha fatto, ovviamente un'opinione personale negativa, ma non credo che i numeri siano così elevati tanto da incidere sulla tendenza del contagio, sì. Credo, mm-hmm, credo e spero che sia una minoranza quella di coloro che si comportano in questa maniera. I numeri sono determinati dal fatto che adesso ci si tampona enormemente di più e si viene considerati positivi, questo è semplicemente.
Comunque speriamo di avere imboccato, diciamo, la discesa almeno per quanto riguarda quest'ondata, e incrociamo le dita nella speranza che insomma che sia che
non, che, adesso che... dobbiamo guardare un altro indicatore, quello delle, quello delle vittime, perché ne abbiamo avuto a febbraio, ne abbiamo avuto 123, non abbiamo mai avuto così tante
così
vittime,
tante,
perché
è vero.
Dire che Omicron non fa niente un po' è sbagliata, una narrazione sbagliata. Omicron, per chi non è coperto, può far male, può uccidere, quindi questo bisogna sempre dare
sì, 123 vittime, diciamolo, con l'80% della popolazione vaccinata,
esatto,
comunque stiamo
esatto,
parlando
esatto.
Di una, non più sul 100% totale, ma
una media così alta non l'abbiamo mai avuta da febbraio del 2020.
Ma probabilmente ha colpito appunto chi non aveva coperture.
Eh sì, che sono stati anche per i primi a essere vaccinati. È vero che c'è
no,
stato.
No, chi non aveva, chi non ha voluto la copertura vaccinale, probabilmente.
Ma io vedo l'età, le fasce d'età, comunque sono età super anziane, sempre a guidare questa classifica.
Quello è il solito ragionamento:
decessi.
Morti per vax, morti con per Covid, morti con il Covid e via discorrendo. Anche lì.
E prima o poi a bocce ferme qualcuno dovrà dire.
Dovrà dirlo, no? Perché questo
si potrebbe fare, anche adesso si continua a non fare, io sono convinto che si potrebbe fare, però prima o poi bisogna andare a fare questa, cioè andare a vedere tutte le cartelle e fare un po' di conti.
Ecco, c'è che tu sappia qualche istituto di ricerca in Sardegna che sta facendo questo tipo di calcoli, di ricerche, di approfondimenti, per avere poi dopo anche una storicizzazione basata su numeri di questo fenomeno e di questa vicenda incredibile?
In Sardegna no, assolutamente. In Sardegna già è troppo se riusciamo a contare i morti, perché cioè, per capirci, da Nuoro a volte arriva il numero dei morti quando arriva, ma non sai quanti anni
col postale
hanno, se sono uomini, abbiamo un po' di problemi sull'ordinario, quindi in Sardegna non possiamo chiedere di fare qualcosa di più. Ci sono i calcoli dell'Istituto Superiore di Sanità, che comunque si basano sui dati che vengono trasmessi alla Sardegna, e uscirà, perché era già uscito il report che stabilirà se il soggetto è morto per Covid oppure perché aveva altre 7 patologie, è arrivato il Covid ed è morto perché peraltro ma era positivo.
Certo è che questa vicenda, questa pandemia ha portato alla luce i problemi cronici e strutturali della sanità in Sardegna, speriamo almeno che da questo punto di vista sia servita a capire meglio quali sono le criticità e a intervenire, ecco, per il futuro.
Beh, però...
Io direi che a questo punto Follesa dovrebbe perdere totalmente l'ottimismo, perché questa frase l'abbiamo detta anche un anno e mezzo fa.
No,
però...
infatti volevo aggiungere questo, che se fossi un giornalista e avessi tempo, sì, mi metterei a fare una bella ricerca intanto su tutta la comunicazione della regione,
sì,
dall'inizio, quindi i famosi punti stampa, cosa si è detto, cosa non si è detto, cosa si è promesso, nel frattempo vedere appunto attraverso magari i giornali eccetera che cosa di quelle cose promesse si sono fatte, uscirebbe fuori un bel quadretto, secondo me. Da
mi pare che tu abbia
vista
una tesi precostituita che vuoi dimostrare, così
no,
mi sembra
no,
intuire.
No, sto parlando giornalisticamente, i fatti, soltanto i fatti.
Va bene, Chicco, grazie per essere stato con noi anche oggi, ci risentiamo la prossima settimana, buon weekend a te e buona lettura a tutti i lettori appunto di UTG. Grazie mille, ciao.
Grazie,
ciao, grazie, ciao.